Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Stamattina mi piace parlare anche della misericordia. Pomeriggio commenteremo il passo che viene commentato in tutte le chiese del mondo, è il passo della Domenica in Albis. E si chiamava, prima, ancora oggi si chiama Domenica in Albis Deponentis. Praticamente nella prima chiesa venivano battezzati gli adulti la notte di Pasqua e per tutta la settimana indossavano un abito bianco. Quindi per tutta la settimana con questo abito bianco, l'abito battesimale, quell'abito che noi mettiamo ai bambini e che lo mettevano gli adulti, e la domenica e la deponevano sulla tomba di un martire per imitarlo, perché i santi all'inizio della Chiesa venivano proclamati santi non per avere le grazie, Padre Pio, Santa Rita, dov'è la devota? Non c'è Santa Rita, cosa? È potente Santa Rita, è più potente Padre Pio, è più potente Velius. No, nella Chiesa. Nella prima chiesa e anche oggi, noi siamo devoti di un santo per imitarlo e per imitare le sue virtù. Io ero innamorato di Francesco, ai tempi avevo messo i sandali, poi bisogna imitarle le virtù, non tanto esteriormente. Quindi deponevano questa veste sul. Poi Gesù, a Suor Faustina Kowalska, disse che questa domenica doveva essere la domenica della misericordia, quindi la domenica dopo Pasqua. Quindi questa domenica si chiama Domenica in Albis e Domenica della Misericordia. E anche alcuni prelati non riconoscono, perché no, ma è una devozione di Papa Giovanni Paolo II, sapete? Questa festa, Gesù l'ha detta a Suor Faustina. Suor Faustina poi l'ha detto alla Chiesa e all'inizio fu ostacolata in Polonia, fu vietata per questioni politiche questa festa. Poi Giovanni Paolo, nulla succede a caso, io sono sicuro che per far passare questo messaggio, ecco che arriva Giovanni Paolo II che sposa subito questa devozione e la immette nella chiesa. Però alcuni dicono: no, è una devozione del Papa. Va bene, va bene. A parte che sei il Papa, insomma, qualche cosa almeno dovremmo. Però nella storia della Chiesa noi vediamo che andiamo sempre verso il doverismo e Gesù invece vuole essere amato. E allora ecco che ci sono state le rivelazioni nel Seicento del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria. Poi queste devozioni ebbero un successo enorme, però poi si sono annacquate e dimenticate. Ed ecco che nel 1932 Gesù appare a Suor Faustina Kowalska e ripete le stesse cose. Ecco il quadro della Misericordia, che è un po' come il quadro del Sacro Cuore del Battone, perché vuole e essere visto risorto, risorto. E la devozione della misericordia è uguale a quella del Sacro Cuore, cambiano alcune cose, ma la sostanza è sempre quella. Allora, è una devozione del Papa o la troviamo già nella scrittura? Perché noi non dobbiamo andare appresso alle varie rivelazioni. E non dobbiamo andare appresso alle varie profezie che ci sono, che pullulano nella Chiesa e non, e dobbiamo attenerci alla Scrittura. La rivelazione con il libro dell'Apocalisse è chiusa. Quindi noi dobbiamo, però molte volte le profezie, le apparizioni. Ecco, vi ricordate le ultime parole nella scrittura di Maria? Fate quello che lui vi dirà. E le apparizioni vere della Madonna non fanno altro che sottolineare, un po' come la Bibbia. La Bibbia è enorme, enorme, sono 73 libri, Bibbia significa raccolta di libri. E quando c'è un'apparizione, praticamente ti sottolinea un versetto, ti sottolinea, come succede a noi nelle nostre assemblee, quando il profeta sottolinea quella parola. E nelle profezie, appunto nella profezia della misericordia, non fa altro che sottolineare questo amore. Dio vuole essere amato, non temuto. Dio vuole essere amato, non vuole che noi facciamo qualche cosa per lui. E allora, boh, è vera, è una profezia, oppure... Bellissimo, Suor Faustina, Gesù che dice a Suor Faustina: desidero che la festa della misericordia, a domenica dopo Pasqua, sia riparo e rifugio per tutte le anime, specialmente per i peccatori. In quel giorno saranno aperte le viscere della mia misericordia e riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. Oggi prepariamoci che grandi grazie il Signore fa per noi in questo giorno particolare. Ha detto lui, o ci crediamo. Ed ecco che allora questa misericordia, al di là di quello che ha detto a Suor Faustina, che può essere una rivelazione privata, ma a parte che nella Chiesa è passata, Gesù però volte dice la parola misericordia. La troviamo 8 volte sulla bocca di Gesù. 8 volte, 8 è la resurrezione, l'ottavo giorno è la resurrezione. E allora sono andato a riprendere questi passi. Quando Gesù dice la parola misericordia, ecco. Terra terra, anche le nostre amiche che fanno per saltare Graziella, Aurora, Laura, un po' tutto deve essere profetico, non soltanto la profezia. Quindi anche loro, senza che io dica niente, hanno fatto questo e hanno messo la parola misericordia. Io voglio non sacrificio. Questa è una parola del profeta Osea, che Gesù cita ben 2 volte. Per 2 volte Gesù dice, nel Vangelo di Matteo, se aveste compreso che cosa significa misericordia, io voglio non sacrificio, non avreste condannato, individui senza colpa. Questo lo dice quando gli apostoli, nella giornata di sabato, vanno a fare una gita fuori porta con Gesù. Gita fuori porta che non si può fare perché non si poteva fare un certo numero di passi, quindi non ti potevi allontanare dalla città. Gesù li porta fuori e cosa fanno? Loro strappano le spighe e, naturalmente, leggendolo in maniera profonda, stanno aprendo una nuova strada. E allora subito da sotto le spighe spuntano i farisei: ah, che state facendo? State facendo le spighe, state facendo più di tot passi e state infrangendo la legge. E Gesù dice: misericordia io voglio, non sacrificio. E quello che Gesù vuole, il sacrificio sacerfacere, che può essere un rito, può essere anche la messa, può essere i vari riti che noi facciamo. Gesù vuole, ecco che ce l'ha detto, amate il prossimo come te stesso. Gesù vuole misericordia, amore. Ma che cos'è questa misericordia? Francesca prima era magrissima. Quando restò incinta di Andrea, cominciò ad ingrassare, ti ricordi? E quando poi gli benedetta. E allora, cosa ha fatto? Il suo utero si è allargato, si è dilatato per contenere un'altra vita. Misericordia, Raham, significa proprio questo. Raham significa utero pieno. Allora, avere misericordia verso gli altri significa fare spazio nella nostra vita. E voi sapete che avete avuto dei bambini e quando diventi, ti si gonfiano le gambe e non puoi dormire, ti metti da un lato, ti metti dall'altro, il bambino scalcia e le nausea. Ci sono dei problemi, anche se la gravidanza penso che sia l'esperienza più bella che ci sia, perché porti un'altra vita dentro di te, un altro cuore che batte col tuo, un altro angelo custode. Però fisicamente è un'invasione, ecco qui, perché ci sono le nausee. Poi non parliamo del parto, che tutti hanno dimenticato tranne qualcuno, e di per sé, che è un dolore tremendo. E si dice che in natura si dimentica, però alcuni ricordano qualcosa, ma non puoi ricordare quel dolore di tutte queste, cioè più forte di non so di quante ossa vengono rotte. Comunque, lasciamo perdere. Questo è, perché quando tu ti occupi di un'altra persona, c'è sempre un problema, perché gli altri, le altre, non è che tu sono buoni, bravi e belli. Ognuno la pensa al suo modo, ognuno ragiona al suo modo, ognuno ti tratta al suo modo. Quindi la cosa più difficile è avere rapporti con gli altri. Avere misericordia è proprio questo, accogliere Liliana così com'è, accoglierla nella tua vita e dargli spazio. Dargli spazio. Questo spazio che tu gli dai creerà dei problemi. E noi viviamo questa amicizia, quest'amore, questa cosa, come dovrebbe essere tutto bello. Siamo ancora adolescenti, va bene che sia tutto bello, ma Raham, misericordia, è un dilatare la propria vita per far entrare un altro, per dare vita ad un altro. Noi siamo chiamati, ti farò diventare pescatore di uomini. Essere pescatori di uomini significa togliere le persone dal mare, dal male e dare loro vita. Noi siamo chiamati a dare vita. In questa giornata della misericordia, al di là della coroncina che recitiamo, al di là della novena della misericordia, tutte cose buone e sante, ma io riesco a fare spazio nel mio cuore ad un'altra persona. E penso al pastorale, riesci a fare spazio nel tuo cuore a tutte le persone che arrivano? Penso a chi fa accoglienza, che non è soltanto dare una caramellina, buonasera, come stai? Riesci a fare spazio a queste persone che arrivano? È una cosa seria. Amen. Misericordia, io voglio. Cioè Gesù vuole questa misericordia, no? Tutti questi sacrifici, fioretti e tutti questi riti che noi facciamo, che sono buoni. Cosa ha detto la volpe al piccolo principe? Abbiamo bisogno di riti, perché se no ci confondiamo. Però il rito non deve essere assolutizzato. L'unico a essere assolutizzato deve essere Gesù. Misericordia, io voglio, non sacrificio. E poi l'altra volta in cui Gesù dice questa cosa, lo dice due volte, e due volte userà la parola sacrificio per vietarlo. Misericordia, io voglio. Due volte la parola sacrificio per vietarlo. La seconda volta è quando c'è la conversione di Matteo. Matteo, Gesù se li sceglie proprio buoni, i suoi collaboratori. Matteo era scomunicato. Matteo faceva un lavoro che era sotto scomunica, quindi nessuno lo poteva sopportare, nessuno lo trattava, nessuno. Cosa fa Gesù? Lo chiama a diventare discepolo. Discepolo. Quindi c'è una grande festa, lui fa una grande festa. Chi invita? Non è che invita quelli dell'Azione Cattolica o invita le sciure della Schola Cantorum. No, invita i suoi colleghi. Quindi a tavola c'erano tutti questi peccatori, poi c'era anche qualche ragazza, insomma, un po' più. Quindi Gesù cosa fa? Va a mangiare con loro. Sempre i farisei che spuntano da sotto le spighe, stavolta spuntano sotto i tavoli. Stai vedendo? Con chi stai mangiando? E Gesù dice, anche qui, andate e imparate. Misericordia io voglio, non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quindi quei peccatori che ci fanno del male anche a noi, che scrivono lettere, che mandano, questi peccatori, sono da amare. Anche loro. Ho finito quel libro di Hitler indemoniato, anche tutte queste persone indemoniate sotto il potere del male, e Gesù è venuto per loro, non è venuto per Ignazia che è così buona, brava e bella e così santa. No, no, non è venuto per te, è venuto per i peccatori. E quindi Gesù si mette a tavola. Di per sé la messa, la tavola, se non sei buono, bravo e bello, se non c'hai il bollino di qualità, di buono, non puoi entrare. Invece Gesù si siede a tavola proprio con gli ultimi, con le persone. Questo è il Vangelo, questo è il Gesù del Vangelo. Poi abbiamo questo Gesù contraffatto, secondo me, che non ci sono scritte da nessuna parte. Poi la cosa bella, quindi queste sono le due volte, ecco questo bellissimo quadro con i sette colori, vedete, sono sette cuori, bianco, viola, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso, e poi hanno messo tutto questo verde che predomina, che è il centro energetico del cuore. Amen, grazie Gesù. Quindi queste sono due volte. Poi Gesù ha detto: siate misericordiosi come misericordioso qual il Padre. Qual è la caratteristica di Dio? Gesù, di Dio, attenzione, Gesù non è un fondatore di religione. Stefania, non distrarre. Non è un fondatore di religione. Gesù non ci presenta Dio. Ma ci presenta un padre, non ci presenta una religione, ci presenta una famiglia di cui c'è questo padre. Ecco, l'altro giorno il prete diceva: Dio è padre, ma Dio è anche madre, forse anche più madre. No, Gesù non parla di Dio come madre, Gesù parla di Dio come padre, che però ha questo utero, questo padre misericordioso. C'ha questo utero che genera, che genera, e noi dobbiamo, se veramente siamo figli, il figlio, se vedete Andrea, le fotografie di Andrea, adesso si è un po' imbruttito Paolo, ma quando era giovane era uguale ad Andrea. Il figlio deve somigliare al padre. Allora, dal punto di vista dello spirito, noi dobbiamo somigliare al Padre Eterno, quindi avere anche noi questo utero per accogliere. E l'accoglienza è la cosa più importante per gli ebrei, ma anche per noi cristiani, che l'abbiamo messo in un secondo piano. Perché chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie il Padre che mi ha mandato. E io dico, tutti quelli che non mi accolgono, per questo io veramente ci prego, mi fanno pena, perché non accogliendo me, non accolgono Gesù. Poi tu puoi parlare di Gesù quanto vuoi, e non accolgono nemmeno il Padre Eterno. Ma poveri, ecco quanto è importante accogliere anche le persone che sono un po' antipatiche. E Rosalia quanto me ne combina. Eppure, che cosa devo fare? È la più citata quando vado a Novara, però me ne combina tante. Però, che devi fare? Ecco l'importanza. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie il Padre che mi ha mandato. Questo Dio non è più da cercare, all'aurora ti cerco e alla mattina ti cerco, e se vado in cielo, se vado negli inferi. È semplice, accogliendo l'altro. Accogliendo il fratello, accogliendo le persone che il Signore ci dà. Io ho dei collaboratori che non è che sono al massimo, però io dico: Signore, questi mi hai dato, questi io ho attirato, questi devo accogliere. Poi altri se ne sono scappati perché stare con me Credete, è difficile, molto difficile, brava. E alcuni scappano, però quando se ne scappano dico, signore, e mi dà sempre quel passo, se sono andati vuol dire che non erano dei nostri. Boh, va bene così. Ecco allora l'importanza del padre, dobbiamo somigliare, somigliare a te, c'è bello questo canto, somigliare a lui. Ecco perché dobbiamo conoscere il Vangelo, ecco perché dobbiamo conoscere quello che ha detto Gesù, perché noi siamo figli e sono le nostre azioni che ci distinguono, perché tutti in potenza siamo figli di Dio. Ma Gesù dirà, voi non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo. Poi ci l'hanno ammazzato, ma grazie. Vai a dire a quelli, è come se io vado dal vescovo e dico sei figlio del diavolo. Quello non so che cosa mi può fare oggi, no? Però a quel tempo, subito con le pietre in mano, che volevano ammazzare Gesù, dicendo che voi siete figli del diavolo. Perché? Dice, voi fate le opere del diavolo, perché voi comunicate morte, voi volete ammazzare me, quindi siete figli del diavolo. I figli di Dio sono quelli che comunicano vita. E allora facciamoci sempre una domanda. Nel mio agire, nel mio relazionarmi con gli altri, comunico vita o comunico morte? Se comunico vita sono figlio di Dio, perché tutti siamo figli di Dio in potenza. Se sono, posso essere, se no, figlio del diavolo, se comunico morte. Siate misericordiosi. Poi c'è questa beatitudine. Se tu sei misericordioso, sei beato, sei felice. Felice! E perché non lo siamo noi? Perché noi abbiamo provato a usare misericordia. Allora io uso misericordia a Isabella, poi Isabella non mi ricambia, non mi ricambia, anzi mi tratta male. Allora cosa faccio? Mi chiudo. E allora uso misericordia ad Aurora. E Aurora non mi ricambia, anzi mi tratta male, e allora io mi chiudo ancora. Poi uso misericordia a Lucia, e Lucia è una varesotta, e allora mi tratta male, e io mi chiudo ancora di più. E questo cuore diventa di pietra, e allora divento infelice. Siate misericordiosi come e troverete misericordia. Questo è. Attenzione, essere misericordiosi. Tutti possiamo fare un'opera di bene ogni tanto. Che so, quando ci sono i morti, a Natale, facciamo. Essere misericordiosi è continuamente, cioè avere questa caratteristica. Allora, siate misericordiosi. Ho citato Isabella, Aurora, Lucia. Non mi ricambiano. Va bene, potrei dire una monnezza nell'indifferenziata, no, continuerò ad amare a perdere, perché l'amore vero è un amore a perdere. Io continuerò ad amare Isabella, Aurora, Lucia, continuerò ad amarle, continuerò ad essere misericordioso, poi loro non mi ricambieranno, ma tutto quello che noi facciamo è un boomerang. E ritorna su di noi, ecco quella frase del film Un tram chiamato Desiderio. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Ecco allora Lot, vi ricordate Lot che Dio gli dice: Ma dai, esci! Esci che qui sta per piovere zolfo! E lui indugiava, sua moglie si doveva truccare come mia zia. Ci fu il terremoto del 68, siamo scappate alle 2 di notte. Mia zia Nunzia si doveva pettinare, tutti che scappavamo. Io mi ricordo in braccio a mio padre, e Antonio in braccio a mio padre, mia madre che teneva Caterina e Aristide e piangeva ovviamente. Naturalmente, e la zia Nunzia si doveva pettinare alle 2 di notte. Allora, quindi la moglie di Lot doveva pettinarsi, i generi non ci credevano, i fidanzati delle figlie. E allora un angelo, dice la scrittura, venne, afferrò per mano Lot per un atto di misericordia che lui aveva fatto, lo afferrò e lo portò fuori. È bellissimo. Quando tu fai un atto di misericordia, quando tu fai del bene, nel momento opportuno verrà e qualcuno ti aiuterà. Le persone più impensabili. Io mi ricordo, e l'ho già raccontato, penso, perché io sono un misericordioso, mi ricordo quando stavo male, ero a Roma, avevo le nausea, perché facevo la chemio, quindi non mi andava niente, e quindi già sedermi a tavola, mi ricordo c'erano i barboni fuori dalla porta della chiesa, che a volte gli regalavano delle cose, eh? Sì. E mi ricordo una sera, vennero a messa e mi portarono le melanzane fatte, alla parmigiana, sì. Dice, guarda, le hanno date a noi, ma le diamo a te. Io quella sera, ecco, buonissime, ho mangiato le melanzane alla parmigiana, date da chi chiede l'elemosina davanti alla chiesa. Mi ricordo un'altra volta, sempre a Oleggio, quando la famosa processione del Venerdì Santo, che io ricordo ai tempi io facevo pure i digiuni di quelli, quindi non avevo mangiato, ho detto io sverrò per strada con tutte queste cose, c'era questa cosa della miseria, della processione, e ricordo, mentre ero lì, Massimiliano, che stava sempre alle porte, mi portò un caffè. Io ero digiuno dal mattino e mi portò questo caffè che mi rianimò. Chi l'ha portato? Quello che chiedeva l'elemosina davanti alla porta della chiesa, che l'ho visto ultimamente, mi ha detto: ma qui gli affari sono caduti, quando c'eri tu c'era l'affollamento, adesso non c'è nessuno. Vedi, l'economia pure di quelli che chiedono l'elemosina si è abbassata, lode al Signore. Però ecco quello che voglio dirti: tu continua a fare il bene, tu continua a fare. Poi ecco, Isabella, Laura e Lucia, non, però ecco, quelle che chiedono l'elemosina verranno a farti del bene. È stupendo. L'angelo viene, afferrò Lot, cammina con me. Lascia stare, i generi restarono lì, la moglie che doveva guardarsi e restò pure, diventò una sorta di sale, e uscì soltanto Lot. Se tu fai usi misericordia, beati misericordiosi troveranno misericordia. Verrà un angelo a portarti fuori. E tu mi hai detto, ma come hai fatto a sopravvivere? Fino a quando è arrivato l'angelo e mi ha portato fuori. Dottoressa Cedrola, parlo con lei. L'angelo mi ha portato fuori. Tu continua a fare del bene. Non ti chiudere. Non ti inasprire se Isabella, Aurora e Lucia non ti ricambiano. Tu continua ad avere un cuore misericordioso, un cuore che si dilata, raham, e accoglie l'altro. E poi continua. Vai nella tua casa. Vi ricordate l'indemoniato Geraseno, che aveva 2000 diavoli, 2000 personalità, non come noi che abbiamo una personalità multipla, 3, 4, 5, adesso ne aveva 2000 e voleva seguire Gesù. Dice: per carità, già ho problemi con quelli che ho, pure l'indemoniato. Gli dice: no, vai nella tua casa e annuncia la misericordia che io ti ho usato. Quindi oggi torni, vai da Natale e gli dici: papà, e gli racconti quello che il Signore ha fatto per te. Tuo padre ti insulterà, è ovvio, ma tu glielo devi raccontare. Torni, vai da Amalia e gli dici: il Signore ha fatto per questo. Quella ti insulterà con tutte queste pregherume, ma non ha importanza. Torni, lo dici a Luigi. Ecco, perché fra di noi è facile, dillo a Edilvio, dillo a Italia, dillo a Francesco, Roberto e così via, ai Gemelli. È facile dirlo all'esterno. Dovremmo avere la forza di dirlo, va e racconta in famiglia a Vera quello che il Signore ha fatto per te. Attenzione, la prima reazione è che non ti ascoltano. Io ero in un convento, pensavo che lì tutti parlassero di Gesù, ancora su Gesù, basta, per dire, però tu continua a parlare e racconta. Poi l'altra volta, quando Gesù parla delle prescrizioni più importanti della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. La misericordia è al centro. Per gli ebrei, Gesù era un ebreo, quello che è al centro è la più importante. Quindi è più importante della giustizia, più importante della fedeltà è proprio la misericordia. Poi, gli ultimi due, così andiamo avanti, Gesù dice: sento compassione di questa folla, Marco 8:2, Matteo 15:32, e quando c'è tutta questa folla è la moltiplicazione o la condivisione dei pani e dei pesci. Sento compassione. Quando noi incontriamo delle persone bisognose, noi tutti amiamo Gesù, tutti vorremmo fare qualcosa per Gesù, ma fare qualcosa per Gesù significa fare qualcosa per i suoi figli. Quindi, se Gesù sente compassione, misericordia per questa folla che ha bisogno, e Gesù cosa fece? Prima ancora di condividere il pane, cominciò a insegnare loro molte cose. E è importante questo, e dobbiamo parlare, dobbiamo mettere una pulce nell'orecchio. Poi magari lì per lì, però tu dillo, di quella, dai la testimonianza, di quello, quindi condividere. E poi per ultimo, è quello del samaritano, la parabola, e Gesù dice: va e fai anche tu lo stesso. Quest'uomo ferito è la parabola del buon samaritano, raccontata soltanto da Luca. Quest'uomo ferito, quest'uomo che non doveva passare di là. Molte volte dice: ma chi te l'ha fatto fare? Non lo sai che lì è pericoloso, che lì ti avventuri, non sai che puoi morire. No, e passa il prete, boh, va oltre perché non può toccarlo. Passa il sagrestano, va oltre perché non può toccarlo. Se tocchi un moribondo, perdi la grazia. Ecco qui, passa uno scomunicato, passa un samaritano, gli si fece vicino e lo carica sul suo giumento e lo portò nel pandokeion. Pandokeion. Che sarebbe la clinica. E Paolo VI, già grande papa, diceva: la chiesa è la pandokeion, la chiesa è la clinica dello spirito. Ieri parlavo con questo amico di mia nipote, che mi diceva: c'ha un problema. E dice: ah, finalmente ho trovato il medico giusto che forse mi dà la cura. Potevo star bene zitto, ma poi Gesù mi avrebbe detto a me. Allora gli ho detto: guarda, domani, questo di chiesa, domani è la giornata della misericordia, dove il cuore di Dio è dilatato a fare tante grazie. Hai trovato un medico giusto, ma è sempre un medico umano. Vieni, vieni. Vieni, chi c'è? È il medico per eccellenza. Ti guarirà. Soddisfatto o rimborsato? Credici. Ma oggi il Signore farà meraviglie. Oggi il Signore opera grandi guarigioni. Allora, l'ha detto lui. Io vi ripeto soltanto quello che ha detto lui. Dice: no, ma sai, c'ho le gare. Io te l'ho detto. Io te l'ho detto. Perché cosa dice Ezechiele? Il profeta, tu le devi dire, perché se non glielo dici, io chiederò poi conto a te. Se tu invece glielo dici, la responsabilità è sua. Perché sono delle, a volte sono delle provocazioni. Allora, mi volevo stare bello tranquillo, stavo prendendo il caffè, i biscottini, le cose, e si parlava del più e del meno. Ma se mi provocano, ho trovato il medico giusto. Ma qual è il tuo medico giusto? È Gesù il medico giusto! Gli ho detto: vieni! Ho la gara, ho la questo, ho quello. Allora, se sai veramente male, però sai veramente male, ma se uno non ci crede, non ci crede. Però, ecco, il mio compito io l'ho fatto. Domani il Signore chiederà conto a lui, se la sbriga lui. Io quello che devo fare l'ho fatto. Queste sono le 8 volte in cui Gesù parla di misericordia. Quindi la misericordia non è una devozione privata di Suor Faustina. È scritto nel Vangelo, sulla boccuccia di Gesù 8 volte c'è la parola misericordia. Quindi la misericordia non è una devozione privata, ma è il fulcro. E le prescrizioni più importanti sono la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Al centro c'è la misericordia. Quindi è qualche cosa che noi dobbiamo vivere, è qualche cosa che noi dobbiamo e mettere in conto come, non come una devozione privata, ma come il messaggio autentico di Gesù.
Amen.
Amen. Lode al Signore sempre.